con la fotografia e con la luce che arriva in una determinata direzione piuttosto che un'altra, noi andiamo a evidenziare esattamente quello che è il punto d'attenzione. Quindi la capacità del fotografo, la capacità di quello che è l'occhio del fotografo è di cogliere attraverso quelle che sono la pletora di possibilità presenti sulla scena, di attendere che la luce vada a colpire quelle che sono solamente determinate logiche, determinati aspetti del soggetto, per ridarci quello che è esattamente l'ideazione che hanno. Immaginate ad esempio che in questa immagine che la luce o la bambina fosse posizionata in un luogo totalmente al buio e che la luce colpisse ad esempio puramente il fuoco. A questo punto il soggetto principale diventa l'uomo, non diventa più la bambina. Quindi sarebbe un fuoco sul retro, quello che sullo sfondo, quella che è una bambina. La bambina invece nel momento in cui è all'incrocio di quelle che sono, vedete, due linee di luce, quindi una principale che rende qui la luce naturale che arriva da una finestra e quell'altra da questa parte, riesce ad essere colpita, tra l'altro in due, con una tecnica che è quella della luce incrociata, che dà innanzitutto attenzione su una determinata parte del soggetto, in questo caso vedete è il quaderno che sta leggendo, ma attraverso quello che è questo sistema di chiaro e di scuro, quindi quando noi abbiamo una luce laterale, andiamo a creare una parte che è in luce e per diretta conseguenza qualcos'altro che è in ombra, ecco che si viene a dare la tridimensionalità, quindi la fotografia non è altro che una rappresentazione bidimensionale di una realtà che è tridimensionale. Questa è un'altra tecnica che è rubata diciamo che è stata colta dalla pittura. I pittori non facevano altro che avevano lo stesso tipo di problema e quindi dovevano trovare degli stratagemmi per creare la terza dimensione. E lo facevano con i chiari scuri. Ed è quello che si usa tantissimo in fotografia. Il secondo aspetto che ha il fotografo, e poi lo vediamo in altri esempi, per portare attenzione oltre alla luce è quella del fuoco. Quindi, nell'ideazione del fotografo ci deve essere un progetto dove mette a fuoco con la luce o tramite fisicamente quella che è la messa a fuoco una sola parte della scena che sta vedendo e così facendo porta l'attenzione solo lì e la toglie da qualche altra cosa. Un altro elemento della luce, vedete, è che da un lato mi mette in evidenza aspetti del soggetto principale, ma siccome la luce non colpisce in maniera equa tutta la scena che abbiamo intorno, ecco che ciò che sta sullo sfondo viene a essere diminuito di attenzione perché riceve meno luce. E così facendo, noi portiamo il nostro occhio da vedere solamente una parte e solamente in maniera complementare, in un secondo momento, andiamo a vedere che cosa ci sta intorno, che è comunque un'informazione importante, ma non è quella principale. Quindi, dove siamo? Perché tutte queste informazioni ci devono essere. Dove siamo? Che cosa sta facendo? Ma chi è il soggetto? Deve essere immediato. Non ci deve essere quello che è un piccolo libretto di istruzioni per comprenderlo, o una foto, ridà immediatamente quello che è un significato, o se ha bisogno di troppe spiegazioni, vuol dire che qualcosa il fotografo ha sbagliato. La cosa importante da comprendere è che proprio per la responsabilità che ha il fotografo di mettere nella scena, di lasciare nella scena alcune cose, di toglierne altre, se la fotografia alla fine non ha un solo impatto, è pura e semplice responsabilità del fotografo che non può essere addebitata all'impatto. In questa scena la tridimensionalità ci dà anche quella che è, vedete, il gioco sulle vesti della bambina, no? Che è esattamente quello che si può fare a livello della pittura. Questa è una tecnica di chiaroscuro che si gioca prevalentemente con luci molto soffuse, e qui adesso non si vede più di tanto, però ve lo giro in questo modo così la potete vedere, magari chi è qui davanti la vede meglio. Mi sentite nei fondi innanzitutto, oppure volete il microfono? No. Basta la mia voce? Sì. Sì, ok, va bene.
Sì.
Quindi, doppia luce. La doppia luce crea tridimensionalità, ci crea dei chiari, ci crea degli scuri e questo è il concetto che vedremo in altre immagini. Quindi l'occhio fotografico si deve avvalere di una interpretazione, specialmente nell'ambito della fotografia moderna, di quelle che sono le differenze tra come io sto vedendo col mio occhio e tutto ciò che risulta nel mio cervello di quell'immagine, rispetto a come vede la macchina fotografica, che è un mezzo tecnologico e che non necessariamente è influenzata dalla cultura o da tutte quelle che può essere l'esperienza che il fotografo può aver avuto. Qui si gioca la grossa, così, diatriba tra quello che è un dibattito fotografico puramente tecnologico e un dibattito fotografico puramente, se volete, culturale, no? È molto più facile parlare di fotografia in termini tecnici che parlare di fotografia in termini emozionali o in termini di comunicazione. In realtà la vera fotografia ha comunque una sua emotività, ha comunque una sua finalità di documentazione, e questo lo era 50 anni fa, 100 anni fa, anche quando non c'era la tecnologia che abbiamo oggi, perché c'era la capacità di chi fotografava, pur con mezzi limitati, di selezionare solo alcune cose, quindi di mandare un messaggio ben chiaro. Qua vediamo ad esempio, che qui la cosa, per poter dimostrare quello che è un discorso di contrasto, quindi di evidenza tra quella che è una tradizione che vediamo nel tipo di veste dei monaci e una tecnologia moderna pervasiva, dove vediamo giovani monaci che comunque sono dei bambini, dei teenager, che in ogni caso sono influenzati come tutti i bambini della loro età, del loro teenager e dei teenager da quelli che sono il discorso degli smartphone. Quindi la persistenza e questo effetto culturale è comunque un qualcosa che nell'ambito di una certa documentazione è importante riprendere. Come riprenderlo? Ovviamente bisogna cercare, non è tanto la persona singola che è importante, quanto la massa di persone che ci crea a questo punto la tendenza, con la presenza di quello che è un elemento tecnologico ben identificabile, e quindi il nostro cervello, in base a quella che è la nostra esperienza e percezione che abbiamo visto in precedenza, identifica un qualcosa di classico e poi qualcosa di distonico, che è la presenza di un elemento moderno, no? Il punto di ripresa è fondamentale, perché se noi ci fossimo mantenuti all'altezza, quindi seduti anche noi sul pavimento, non avremmo colto questo tipo di situazione. Quindi il fotografo ha questa possibilità di variare la posizione di ripresa, quindi di focalizzare il suo raggio interpretativo o a un certo livello o a un altro, includendo o escludendo determinate cose. Quindi io, muovendomi in questo senso o muovendomi in questo senso, includo o escludo parti delle scene e quindi vado a selezionare un qualcosa. Poi lo vediamo con altri esempi, magari un pochino meglio. Quando facciamo i primi piani, la fotografia di ritratto, quindi, è un'interpretazione che sicuramente passa attraverso la nostra sensibilità e la nostra emotività. Ogni persona dello stesso soggetto porta a casa un'immagine diversa. E non necessariamente una è migliore dell'altra, ma è quello che noi normalmente rivediamo come una specie di mirroring, quindi come una specie di riflesso a specchio di una specie di tessuto che abbiamo dentro. Noi rivediamo quella scena, e solo perché la rivediamo la possiamo cogliere. Quindi è solo perché noi abbiamo una matrice interna di visione di quella realtà, di sguardo, che a questo punto noi la portiamo a casa. Quindi in qualche modo l'occhio del fotografo riflette anche un po' la cultura, che riflette anche la sensibilità della persona che ha fatto quella fotografia. In particolare in questa, quello che mi ha colpito non era tanto il discorso dello sguardo, ma quanto il discorso, ad esempio, di questa bocca con la rima invertita. Vedete, come se la bocca fosse ribaltata rispetto a quello che è una morfologia normale delle labbra, no? Questa cosa mi aveva colpito. Poi il tipo di tecnica fotografica usata è comunque quella di una composizione con una semplificazione sullo sfondo, in modo che non ci fosse niente di invasivo rispetto a quello che è un'attenzione rivolta comunque al triangolo bocca, sguardo e occhi, quindi la si gioca tutta qua. Con questa, diciamo, sguardo da adulto in un viso, in una morfologia da bambino, no? Vedete la serietà, quindi è un bambino un po' triste, se volete, no? Quindi trasmette tutto questo. La massa, la ripetitività quindi di un soggetto rinforza quello che è un messaggio, ma deve essere omogenea nell'ambito di quello che i componenti di tutto questo. Quindi è molto importante che, ad esempio, quando si fanno foto di questo genere, al di là del punto di ripresa, si abbia una ripetitività, al di là di quello che sono le differenze tra il singolo soggetto, hanno comunque un comune denominatore che li rende una massa rinforzata e quindi viene percepita come un gruppo omogeneo nella sua composizione. E anche importante dal punto di vista grafico, perché la fotografia non è altro che un insieme di elementi grafici. Ricordiamo che se noi dovessimo arrivare di colpo su un altro pianeta che chiamiamo AB e non avessimo mai visto le persone o ciò che vive su quella realtà, noi a questo punto saremmo attratti da tutto, perché non avremmo una matrice di paragone, ma per la prima volta vedremmo quel tipo di realtà. Noi invece, dal momento che viviamo in una certa realtà e abbiamo comunque nell'ambito della scuola, della nostra educazione, raccolto, anche se non abbiamo visto direttamente delle immagini, quando vediamo qualcosa di simile andiamo a unirle. È il motivo per il quale, ad esempio, che non so, una specie animale, anche se non ne conosciamo il nome, diciamo sembra una tigre, sembra un giaguaro, cose di questo genere, anche se poi il nome scientifico è tutt'altro. Ma se un bambino non avesse mai visto qualcosa, non avesse mai visto la neve piuttosto che una tigre, non avesse ancora letto un libro da questo punto di vista, per lui sarebbe una scoperta unica e quindi richiederebbe del tempo per andarlo a incasellare in un certo modo. L'occhio fotografico, dal punto di vista della documentazione, quindi il fotografo, ha anche la responsabilità sui temi dove non si conoscono completamente dal punto di vista culturale alcune cose, di guidare in una interpretazione che sia selettiva e prioritaria di alcuni elementi rispetto ad altri. In questo caso, non si percepisce bene magari con questa foto, ma comunque ve la posso raccontare e potete immaginarlo, quindi bisogna fare purtroppo questo sforzo, è quello di dire queste persone sono comunque uscite da un bagno. E questo lo percepite perché vedete che le persone sono bagnate, quindi inizialmente erano comunque tutte ricoperte di cenere e poi hanno fatto questo bagno sacro durante questa festività che è quella del Kumbh Mela. E sono riusciti, ovviamente, su quelli dove la cenere non era così posizionata in maniera particolare, ecco che si è tolta questa cenere, quindi loro hanno il corpo bagnato e con l'incarnato normale. La difficoltà di questa foto per dare appunto il concetto di massa e trasmettere quello che era un messaggio di gruppo omogeneo stava nel fatto di avere più o meno una equidistanza tra un soggetto e l'altro. Immaginate di avere ad esempio degli elementi di vuoto tra uno e l'altro, ecco che immediatamente la composizione diventa un po' strana, quindi noi percepiamo i vuoti piuttosto che i pieni. Qui invece li abbiamo tutti insieme. Lo stratagemma non è tanto quello del posizionamento, quindi stando alti, qui ad esempio ero su un balcone e fotografando dall'alto potevo vedere una massa di persone, quanto il fatto di cogliere un momento che l'altro concetto fotografico per portare a casa quello che è un messaggio più incisivo rispetto a un altro. Il momento fotografico è quell'aspetto che un secondo prima non c'era e un secondo dopo sparisce. Quindi bisogna essere comunque in sintonia con quello che sta avvenendo, perché c'è un tempo di reazione che è fisico nello scattare, che se uno non attende questo momento, se non c'è, quello che dicevo prima, questa matrice mentale di rivedere questa situazione, nel momento in cui è avvenuta, noi siamo in ritardo nello scattare. Quindi dobbiamo prepararci prima. In questo caso, ad esempio, i cortei ogni tanto vanno incontro a quello che è un impacchettamento, quindi o perché immaginate un semaforo, quindi di colpo le persone si devono fermare e quindi tutte si raggruppano. Poi quando scatta il verde, ecco che tutti si allungano, incominciano a camminare o anche in coda con la macchina e cominciamo tutte ad allungarci. Ma quando si è in coda si è compattati. Ed è esattamente quello che è successo qui. Quindi, avendo visto, e molte volte uno lo vede da quello che è successo prima o la volta precedente, che avvengono questi generi di situazioni, ecco che nel progetto fotografico viene a essere elencato quella che è una situazione di questo genere, quindi uno la ricerca, la va a ritrovare. Se noi non abbiamo un'immagine nella nostra testa, se non abbiamo un'immagine, non vediamo quello che sta accadendo in giro. Andiamo in giro così, e solo se qualcosa ci viene addosso, ci aggredisce, che allora noi ne siamo colti e la nostra attenzione viene a essere mossa. Ma altrimenti non siamo cattivi nei confronti di quello che ci avviene intorno. Quindi è importante quando si fanno dei viaggi o si vuole documentare qualcosa, documentarsi prima, conoscere quella che è la cultura, conoscere quelle che sono proprio l'erogazione di un certo tipo di evento, perché è solo così che noi a questo punto possiamo fare il nostro progetto e rivedere quell'immagine perché in qualche modo ce la siamo ricostituita nella nostra. Ecco perché dicevo all'inizio che l'occhio fotografico deve in qualche maniera avere a che fare con la cultura del fotografo, col fatto che ci sia una documentazione previa dal punto di vista di chi deve fotografare, di ciò che dovrà fotografare. Questo avviene sia in fotografia di viaggio e anche in fotografia dal punto di vista naturalistico, perché senza la conoscenza del comportamento di una specie noi saremo sempre al posto sbagliato e fotograferemo fotograferemo un secondo prima, magari scaricando la nostra memoria o scaricando quella che è la, diciamo, la raffica, quando invece il momento clou è quello che viene immediatamente dopo. Vabbè, così la foto. Questa è una foto che al di là del discorso del chiaro oscuro, dove giochiamo con un certo grado di sottoesposizione, però il concetto è quello di, nella narrazione, di far vedere, avete visto la bambina, che era questa bambina prima da sola, quindi con il cosiddetto scatto singolo di ritratto, e adesso lo vediamo nel contesto in cui vive, quindi questa è la sua famiglia. Quindi in una narrazione ci stanno 10, 12 o 5, 6 fotografie che insieme non sono una uguale all'altra, ma sono ognuna una sfaccettatura di una certa realtà che abbiamo documentato. Quindi noi raccogliamo, secondo un discorso, uno schema precostituito, quindi ho bisogno del ritratto, del dettaglio, dell'ambientazione di quella che è una scena, e poi vado a raccogliere, perché ho questo schema mentale, questa matrice, questo scheletro nella mente, quando vedo un qualcosa che aderisce a questo tipo di tipologia di scatto, ecco che allora la riprendo. Quindi parte tutto da un progetto. Il linguaggio fotografico, quindi lo stile di un fotografo, e qui gradualmente vi do un elemento in più, dipende fondamentalmente da quanto si è documentato, quant'è la propria emotività nei confronti di quel particolare argomento o scena che sta vedendo. Quindi ognuno di noi può essere completamente agnostico nei confronti di quella che è, non so, una cultura e molto interessato rispetto ad altri aspetti. Può essere molto toccato perché nella sua esperienza, non so, ha avuto un lavoro oppure ha avuto esperienze emotive di un certo tipo nei confronti, non so, di una maternità rispetto a quella che è una situazione di cremazione, ad esempio. Quindi non c'è una comune intensità nel reagire a quelle che sono determinate scene. Esiste appunto a questo punto la nostra personalità che in qualche modo viene fuori anche. Quindi qui il concetto era, vabbè, dal punto di vista tecnico, di una sottoesposizione per cercare di far vedere questo raggio, che ci dà anche qui la profondità della casa, ma però più che altro capiamo tanti altri elementi. Pur essendo persone che vivono comunque in questa maniera semplice, vedete, la terra è coperta puramente da questa stuoia, c'è comunque questo elemento moderno, chiamiamolo, dei mattoni, ma l'elemento dei mattoni è. Ci porta poi a poter spiegare che i mattoni non ci sono perché c'è un'evoluzione dal punto di vista di come sta meglio la famiglia e quindi si è costruita la casa in mattoni, ma perché questa tipologia si chiamano e sono appunto in Birmania e hanno già i tratti vicini a quella che è l'etnia mongola, quindi vivono già parecchio in alto. A queste altitudini, intorno ai 2000 metri, c'è poco legno e quindi costa molto meno costruire quei mattoni piuttosto che costruire con il legno, che sarebbe invece quello che è il materiale per loro preferito, però invece lo preferiscono, devono farlo proprio per motivi di costo e di reperibilità con quelli che sono i mattoni. Tanto sono mattoni costruiti in maniera molto rudimentale. Vabbè, queste sono stellette che non so da dove arrivano. Non ci sono, non ho idea, sembra una seconda polvere di stelle. Insomma. Vabbè. Donne padawan, quindi donne col collo lungo, anche qui cogliere quello che è un certo tipo di emotività della persona. Questa era una donna con un viso asimmetrico, probabilmente aveva avuto un'emiparesi o qualcosa, vedete che l'occhio è comunque parzialmente chiuso da questa parte. Quindi comunque diciamo, il lato più fotografabile era quello da questa parte. Ma l'intensità del viso, di questo viso, che non era una donna con un viso banale, era una donna comunque che si portava una vita dietro. Quindi si incomincia a vedere questi dettagli, a cercare di cogliere quelle che sono le altre vite. Quindi cogliere dietro un viso la banalità oppure quello che è la sofferenza che c'è stata durante una vita. E quindi vedete tutte le rughe, queste cose che segnano e danno una bellezza, una nobiltà di un certo tipo. È una donna comunque estremamente semplice nella vita che conduce, ma vedete che dignità ha nel suo sguardo. Quindi cogliere nel momento in cui siete colpiti da un qualcosa, ecco che questa dignità va in qualche maniera attesa, perché poi quando si mette in posa o comunque chiedete o siete lì per fotografare, per un attimo sparisce questa espressione che avevate colto nel primo momento e dovete attendere che ritorni, e può ritornare dopo qualche minuto, come può ritornare magari dopo tanto tempo. e dipende quanto si rilassa l'individuo di fronte a voi. Per ritornare un attimo alla fotografia prima, questa bambina mi aveva colpito proprio perché era molto taciturna, però era proprio nobile nei movimenti. Vedete ad esempio questo dettaglio, che non è messa in posa né nulla, questo le è venuto da solo, cioè questo vezzo di alzare il ditino è comunque strano in un'età di questo genere, no? Cioè, si aspetta dopo una educazione di un certo tipo, dopo avere in qualche maniera, perché poi i bambini ovviamente imparano anche nei modi di muoversi da chi hanno intorno, quindi intorno hanno persone che vanno nei campi, comunque persone semplici, non hanno il lord inglese, non ha studiato in una scuola a Oxford o a Cambridge, vive comunque in mezzo alle montagne. Quindi la cosa strana che aveva colpito era questo silenzio, questa sua così compattezza, essere comunque ben bilanciata, e poi aveva queste espressioni così molto eleganti, no? Ovviamente all'inizio era molto tesa ed era colpita dal fatto di avere qualcuno di estraneo, ma poi si è abituata ed ecco che è cominciato a venire fuori il suo modo di fare. Però all'inizio noi captiamo, quindi impariamo anche da lontano a cogliere dalle persone queste cose. Lo vedete sempre da lontano, non lo vedete mai da vicino. Quando noi ci avviciniamo a un soggetto, ma questo lo facciamo nella vita di tutti i giorni, scatta in noi quello che è un meccanismo di presentazione mimica. Quindi noi aderiamo a uno stereotipo che ci siamo creati e in qualche maniera ci poniamo in un certo modo che non necessariamente siamo noi, ma è quell'immagine che secondo quello che noi vogliamo apparire simpatici o antipatici di fronte a quell'individuo con cui stiamo interagendo, ci poniamo. Quando siamo durante i viaggi, da lontano, quindi vedendo proprio da una distanza come da qui alla fine della stanza, si riescono a cogliere le espressioni normali, magari una persona è seduta e sta pensando ai fatti suoi ed è lì che viene fuori la vera immagine dal punto di vista del soma, di quello che è la sua anima in qualche modo. Quindi questo è un po' un esercizio che non sempre riesce, perché molte volte vengono delle foto banali, ma di andare a cogliere un po' questa essenza intima dell'individuo. Questa è, ecco, un'altra immagine di quel tipo più vicina. Ovviamente poi la fotografia ci permette di narrare determinate cose, quindi noi possiamo raccontare che qui vediamo, ci possiamo avere fino a 22 anelli che durante la notte si tolgono questi anelli qua sotto perché altrimenti non riuscirebbero a muovere il collo e avere un minimo di pace quando dormono. Capiamo che anche questi, come c'erano sulle caviglie, sono elementi ovviamente decorativi. E quello che si può aggiungere è che persone di questa fascia di età, che ormai hanno perso completamente un tono muscolare a livello del collo, non potrebbero più stare senza quelli che sono gli anelli perché non hanno più un tono muscolare da sorreggere quello che è il collo e la testa, il peso della testa. Sapete che il collo lungo non è perché il collo viene tirato per qualche ragione, ma sono le clavicole che vengono a essere inclinate maggiormente, quindi danno quest'idea di collo allungato. Idem qui per evidenziare questo aspetto. Quindi vedete le diagonali, i fasci di luce sono funzionali ad andare a vedere solo alcune cose e non altre. Quindi non è tanto il profilo che comunque è dubbio dal punto di vista della bellezza o meno di questa persona, quanto andare a vedere, a mettere in evidenza quanto lungo è il collo, diciamo, con questi anelli. Quindi se la funzione è quella, ecco che usiamo una luce soffusa, mentre invece se avessimo voluto far vedere questa persona, perché le andavamo a dare un nome, un cognome, il soggetto fosse stata lei nella sua individualità specifica, avremmo dovuto usare una luce molto più forte per far vedere i dettagli della persona. Ma questi invece non sono funzionali, è quella luce che le arriva sul collo, che è funzionale per far vedere, perché il vero soggetto sono gli anelli, non è lei. Festival dei colori,
Sì,
con i colori alterati. I gruppi sono sempre un challenging, cioè sono sempre problematici da riprendere. Nel senso, come quando fate i matrimoni, alle crismi, alle comunioni e così via, far venire bene tutti è sempre un problema. Quindi, comunque, viviamo sul compromesso. Questa è un'immagine del Festival dei Colori che normalmente viene percepita come un discorso di attività, di lancio, di sporcizia colorata, positiva che viene lanciata intorno. Ma è invece un momento di pace, di tranquillità, di meditazione prima di ritornare ad avere ancora un certo tipo di attività. Anche qui la luce è fondamentale, perché è una luce diffusa e vedete che la luce diffusa ci permette di dare tridimensionalità, di far venire fuori, quindi quasi fossero un po' scolpiti nel marmo che sta dietro. Poi l'altra cosa è dare il senso dell'intensità della lotta del colore. Vedete che il marmo del tempio è tutto intriso di colori anche lui, no? Tanto da creare una nuance, quasi un mimetismo per le persone che stanno lì. E poi si tratta di attendere per cercare di avere il più possibile delle espressioni che non guardino in macchina e che siano comunque distanti da noi. Questo lo potete fare usando un'ottica abbastanza lunga, non lunghissima, in modo da non essere esattamente sotto i soggetti e quindi questi a un certo punto si dimenticano che voi siete lì davanti. Quindi un conto è fotografare da qui a lì e un conto è fotografare da un metro sotto. Quindi da un metro vi vedono sempre e per quella ragione che abbiamo detto prima, che quando siamo vicini, quindi percepiamo che qualcuno ci sta guardando, noi andiamo in ansia. Incominciamo in qualche maniera la nostra psiche ridà alla morfologia del nostro viso e alla mimica che noi abbiamo un qualcosa che non è naturale, perché riusciamo a farlo con le persone che conosciamo, ma con quelle che non conosciamo non riusciamo immediatamente a dare tutto questo. Chi fa l'attore queste cose è abituato, quindi è allenato a fare queste cose, ma le persone che voi riuscite a riprendere durante nella vita di tutti i giorni non sono abituate, quindi vanno in ansia.
Sono stati usati dei filtri per questa foto, perché vedo una luce un po' particolare.
No, questa è una luce diffusa e basta. È una luce diffusa, proprio perché è diffusa, che non ci crea dei chiariscuri evidenti, molto forti, come lo erano nelle luci precedenti, nelle foto precedenti, che riusciamo a avere questo discorso. Qua il concetto di base è che ombra, che siamo in ombra, ma il cielo è comunque coperto e il sole è dietro queste nuvole. Per cui è come se avessimo un po' una situazione da pretemporale, quindi ti dà, è comunque luminoso, ma non è un luminoso che ti crea tante ombre forti, altrimenti avremmo avuto molto più evidenti questi aspetti. Cioè noi avremmo avuto grossi problemi qui sotto dal punto di vista tecnico, perché avremmo creato, luce arriva sempre dall'alto, avremmo creato quest'ombra che c'è a mezzogiorno quando noi fotografiamo un soggetto. Anche qui, vabbè, è un po' vinacciosa la cosa, però ha un po' di pulizia invece. Quindi immaginiamo la più rubizia. E qui l'insieme dei volti, no? Quindi vedi, queste persone sono comunque prese da un altro rito. Questo è il rito dell'insulto, cioè non tanto dell'insulto in maniera così negativa, ma della liberazione di quello che è una tensione che si ha all'interno. Il Festival dei Colori è comunque, come in tantissime culture, quando il regnante, il padrone, dava una giornata di libertà, gli faceva ubriacare tutti in modo da rallentare tutte le tensioni che si venivano ad accumulare. Il giorno dopo tutti lavoravano in una maniera con molta più motivazione perché si erano divertiti. Questo ce lo fanno fare anche adesso, per cui e le feste ci sono anche per questa cosa, no? Quindi l'alcol e queste cose qui servono anche per rilasciare queste tensioni che possono a volte tensioni sociali. Quello che avviene qui è che la tradizione viene a essere mantenuta. Quindi, in particolare il Festival dei Colori, una settimana prima che avvenga il Festival di Oli, che avviene in un solo giorno, che cosa succede? In questa zona dell'India, solo in questa particolare zona dell'India, il Festival dei Colori è in tutta l'India, ma in questa zona in particolare, una settimana prima, inizia quello che è un rito di questo genere. Gli uomini di un villaggio si recano nell'altro villaggio e possono insultare come vogliono le donne di quel villaggio. Allora, io non mi ripeteva la guida, che dicevano le cose irripetibili, la guida stessa entrava in così, aveva un certo senso del pudore nel tradurre che io non diceva le cose. Quindi diceva di tutto. Tutti gli uomini ovviamente si facevano forza e sinergia, ognuno che fosse più penetrante nell'ambito di questi insulti. Ovviamente i mariti e i fidanzati di queste donne insultate, la prima reazione in una situazione sociale normale sarebbe stata quella di una rissa e di una lotta. Ma questo non avveniva perché la tradizione è equa, quindi c'è una par condicio da questo punto di vista. Il giorno successivo, gli uomini, i mariti e i compagni delle donne che sono state insultate avranno la possibilità e hanno la possibilità di ritornare nel villaggio di questi uomini che hanno insultato le loro mogli e diciamo i fidanzati il giorno prima e fare la stessa cosa con quelle donne. Quindi in questa par condicio c'è, non dici alla donna del tuo villaggio certe cose, ma siccome dentro di te tu hai comunque queste idee, le vai a sfogare, quindi un po' la catarsi di andare a fare questa cosa da un'altra parte. Le donne che sono aspetto passivo in tutto questo, perché si prendono insulti sia dagli uni che dagli altri, cioè perché non sono bambini. Poi come si vendicano? Si vendicano perché con dei lunghi bastoni danno delle bastonate agli uomini che li hanno insultati. E questo avviene sia con un rito diciamo, dove l'uomo si mette in ginocchio, e quindi questo aspetto in qualche maniera crea un perdono, quindi si mette in ginocchio, si prende questo scudo fatto di pelle, si copre la testa e la donna inizia a picchiare sopra, ma tutte le donne, 5-6 insieme con questi lunghi bastoni, iniziano a fare così, addirittura per metterci più forza saltano per scaricare maggior forza per far quello. E poi picchiano sulle gambe, quello fa male, infatti io ho fatto sia l'una che l'altra cosa, quelle sulle gambe fanno male perché ti arrivano sulle ginocchia e sono bastoni duri e fanno male, e poi l'ho fatto nello stare sotto, e infatti quello che mi ricordo è che quando è finito, perché tutto questo dura una manciata di secondi, meno di un minuto, comunque dura, poi rimani qualche secondo in più perché hai sempre paura che ci sia qualche ritardatario che quando tu togli lo scudo magari ti lancia la bastonata di turno, no? Però è interessante questo fenomeno sociale ed è interessante cogliere le mimiche che sono sia... E qui vengono fuori le personalità, questo lo vedete quando siete sul luogo. Ci sono le persone attive, sono quelle che prendono l'iniziativa e sono quelli che lanciano quelli che hanno insulto per prima. Poi ci sono le persone che magari sono serie nella vita di tutti i giorni. L'ordine è importante perché per un giorno tutti sono equiparati, quindi indipendentemente che sia il notaio o il ferroviere o il capostazione piuttosto che il più umile dei lavoratori, tutti sono posti nello stesso livello. È logico che però la cultura gioca un ruolo, quindi per un notaio uscire dal ruolo di essere una persona di un certo tipo e così via è molto più difficile rispetto a quella che invece è una persona che nella vita di tutti i giorni è abituato a essere un pochino più naturale e casual nel suo modo di esprimersi e di muoversi, no? E quindi vengono colte inizialmente queste cose. Ci sono gli attivi che sono quelli che prendono che iniziano il tutto, e poi ci sono quelli che hanno un attimo di impazienza prima di seguire gli altri, no? Quindi è bello cogliere tutti questi tipi di realtà. Ce n'è veramente tantissimi divisi di questo genere da riprendere. Questo è un discorso ad effetto di fatto con una doppia tecnica sia del movimento che dei tempi lenti per dare l'idea della propulsione nell'ambito della festa. Ecco, questo invece è un altro scatto, anche questo minaccioso, ma non è così nella realtà, dove abbiamo tanti elementi nel singolo scatto. Innanzitutto possiamo definire, e questo è importante quando si raccoglie una foto, definire il luogo. Quindi vedete, è un luogo di tempio, no? Quindi viene evidenziato come un discorso di tempio, comunque è un luogo recintato in qualche modo, no? E poi vedete le stesse persone di prima che ormai hanno raggiunto quella che è una mimica di colore, per cui arrivano tutti vestiti di bianco, perché l'Oli inizia con un vestito immacolato bianco, no? Ogni anno l'Oli, c'è proprio il vestito da Oli, quindi le parte sopra, i pantaloni, tutti belli bianchi, dopo 10 secondi sono già tutti sporchi, no? E dopo un po' ecco che ci sono tutti questi generi di colori. I colori sono sia di tipo liquido, perché sono stati sciolti quelli che sono delle polveri dentro nell'acqua, oppure sono di tipo, lo vedete qui, quindi c'è questo altro elemento che è quello della polvere che viene lanciata. I colori si sommano, quindi si fondono con tutte le loro cromie, le loro alchimie, tanto da poi arrivare ad avere tante tipologie diverse, tra cui esiste anche quella, se volete, minacciosa, dove alla fine il rosso col giallo e così via si porta una specie di cobalto e di blu e non va via dalla pelle. Nel senso che ci vuole un paio di giorni prima che venga tolta completamente. Una cosa particolare che vi racconto, che racconto sempre quando narro del Festival di Oli, è il fatto che le parti cornificate, quindi del nostro corpo, quindi ad esempio le unghie o i capelli, assorbono, e oppure le zone della pelle dove ci sono le ghiandole sudoripare, assorbono molto di più quello che è il colore. Questo vuol dire che ci vuole molto più tempo per toglierlo, no? Io tra l'altro il primo anno che ho fatto l'olio avevo appena rotto il piatto tibiale qualche mese prima, per cui comunque volevo andare a fare qualcosa del genere, ma ero incerto nel muovermi o meno. In ogni caso al mio ritorno avrei dovuto, e sono andato poi a fare il controllo a livello della lastra per vedere che punto fosse quello che era appunto la mia frattura che stavo guarendo. Siccome qui vedete si cammina sempre nei tempi in India, si va con i piedi nudi, neanche con le calze, quindi devi stare a piedi nudi, questi colori sono comunque oleosi. Quando sono allungati con l'acqua diventano oleosi. Quindi questo cosa vuol dire? Che molte volte si scivola e cose di questo genere. Ma uno sta in ammollo in questa poltiglia oleosa per ore e quindi le unghie diventano belle rosse e non vanno via immediatamente. Quindi io dopo 2 giorni che sono tornato, comunque a posto dal punto di vista dell'incarnato, ma non lo ero dal punto di vista delle unghie. Normalmente il tecnico di radiologia dove andavo era un uomo, quel giorno c'era una donna, quindi io mi piazzo la mia bella gamba sul tavolo e vengono fuori queste 5 dita belle colorate, no? E quindi ero abbastanza così imbarazzato, mi ho cominciato a spiegare che sono andato a una festa e così via, e questa mi guarda per dire, ma io non ti ho chiesto niente, cioè, mi vedo comunque di tutti i colori, non devi darmi giustificazione. Bene. Ecco, qui è l'elemento dinamico con l'elemento statico. Questo potrebbe essere nello scatto, nella tipologia da portare a casa, lo scatto di ritratto o di dettaglio per far vedere a che livello arriviamo di uso del colore per cambiare un po' la fisionomia delle persone. Però abbiamo anche l'elemento dinamico che è colto così al volo di sorpresa, un po' da street di viaggio, dove vediamo il dinamismo del lancio. Quindi vedete che ci sono due messaggi. Da un lato riusciamo a capire ma quanto ci si sporca, e quindi abbiamo un elemento di quel tipo, ma riusciamo anche a capire il come ci si sporca. Quindi abbiamo due elementi che insieme concorrono a darci un significato in più e a dare una foto che trasmette un pochino di più di un semplice ritratto o di una semplice foto di azione. Ah, nella foto in precedenza, quello che mi ero dimenticato di dire perché ho divagato sul resto, e vedete come i liquidi sono talmente tanti che alla fine questa casacca che viene messa all'inizio del festival diventa proprio parte integrante della pelle. Però vedete la felicità che sprizza da tutte le persone. Questa persona ormai ha abbandonato il discorso del proteggersi, ma si fa completamente prendere dal colore che arriva. Ed è esattamente quello che capita anche ai turisti. Cioè, all'inizio uno si ripara, fa questo e quell'altro, ma dura pochissimo tempo perché poi è solo stando con loro, entrando in sintonia con loro. E questo è quello che poi aiuta anche la fotografia, stare tra di loro, al loro livello, e essere colorati come loro, che alla fine tu porti a casa delle espressioni molto più vere. Se sei asettico, staccato dall'alto, hai comunque degli scatti molto più impatto. Quindi farsi parte, calarsi, non solo conoscere, ma calarsi anche nelle consuetudini di quello che stiamo fotografando, aiuta tantissimo.
Scusa,
Prego.
una domanda, ma la macchina fotografica è tutto quello come ha fatto a preservare?
Ma la macchina fotografica è quando compri una macchina fotografica non devi vivere con il battito di quanto l'hai pagata. A parte quello, cioè puoi proteggerla fino a un certo punto, ma comunque non è così pericoloso come può sembrare, nel senso che tu ogni giorno ricopri la macchina fotografica con del puro cellofane, quindi può essere un sacchettino del cookie gel e così via, dove tu lo apri sul davanti, lo metti dove c'è l'obiettivo, dove hai il tuo paraluce con lo scotch da bianchino, lo fissi, e quindi tu hai praticamente la macchina fotografica con la possibilità di arrivare da sotto e ce l'hai tutta riparata. Non devi andare in giro ovviamente sempre così, ma devi andare in giro con la macchina giù e quando ti serve la alzi. Ovviamente il tuo oculare che è libero per cui possa vedere così via. Hai comunque un filtro neutro, skylight o così via, che metti sul davanti nel caso di prendere colpi o meno, ma quello esiste sempre come tipo di pericolo. E quello che ti devi tenere in tasca è dello Scottex perché ogni tanto le polveri ti arrivano, quindi devi avere l'avvertenza subito di pulirlo. Assolutamente quello che non devi fare è quello di cambiare obiettivo. Perché adesso poi vi racconto un aneddoto: il cambiare obiettivo vuol dire andarsela a cercare. Dovete sapere che ci sono gruppi di bambini che vivono semplicemente come voi, cercate da lontano di cogliere quella che è un'espressione. Così i bambini cercano di aspettare da lontano un momento di debolezza da parte di un occidentale per coglierlo diciamo, sul fallo di riuscire a beccare qualcosa e di fargli uno scherzo, no? Ad esempio, su quella fotografia che abbiamo visto del muretto, dove c'erano le persone, no? Tutte lì sedute, per fare quella foto uno sta a questa distanza in un muro che è esattamente contrapposto, ma il muro è sotto quelle che sono, diciamo, il muro di perimetrale di quello che è il tempio. E questo muro perimetrale del tempio non è esattamente lineare, ma va sopra verticale, dopodiché aggetta quello che è il balcone che sta sopra. e da questi balconi buttano giù secchiate d'acqua colorata oppure con delle siringhe, quindi vanno dentro in questi contenitori dove c'è l'acqua colorata, prendono con queste siringhe, quindi aspirano l'acqua e poi dopo premendo riescono a mandarla molto lontano. No? Queste siringhe sono adesso moderne in plastica, ma esistono ancora quelle che sono le siringhe rudimentali, parte della tradizione, che hanno un'ogiva, quindi la parte conica frontale, che è in ottone. Quindi poi dopo avvitata esattamente come potevano essere quelli dell'insetticida che una volta avevamo. No? Ok. Quindi i fotografi dopo un po' cercano un momento di pace perché sono qui sotto contro il muro, c'è sopra il, diciamo, la parte del balcone che viene in fuori, quindi si sentono riparati. Ma i bambini indiani, che cioè, sono estremamente agili e quindi si aiutano anche tra di loro, quindi uno lo tiene per i piedi, quell'altro va in fuori e si piega di fuori del balcone per inclinare la, per inclinare il siringone e riuscire anche a, quando uno è lì tranquillo, a essere a bagnarlo in quella maniera. Non era stato avvitato completamente l'ogiva, quindi quando ha fatto pressione è partito come un missile il tutto, quindi a un'altezza di 3-4 metri. La persona che si stava guardando la fotografia, come fosse venuto meno, gli ha esattamente spaccato lo specchio dietro il vetro dietro del visore, no? Perché gli è arrivato così, ma poteva arrivargli in testa e fargli un buco, cosa di questo tipo, no? Per cui, ecco, può accadere questo genere di cose, ma normalmente se uno non cambia l'obiettivo non corre grossi pericoli. Quindi infatti si usa normalmente uno zoom con cui fai tutto, ma non devi stare lì a cambiare o meno, al massimo i due corpi in macchina, ma ne basta uno perché due per colare tutti. Si sbatte intorno e quindi fai cose di questo genere. Alla sera bisogna pulire, quindi togliere tutta il cellophane che hai, e a questo punto quello che devi fare è semplicemente pulire sempre con lo scotter, magari un pochino inumidito, tutta la polvere che ci può essere in giro. Comunque i colori, tutto il bianco che normalmente denota il menu, la freccettina, cioè tutto quello che sono in evidenza, che ci sono sulla macchina fotografica, ti diventano rosa. Perché in qualche maniera assorbono e quindi rimane così, ecco. Però, quindi quando rivendi la macchina ti viene chiesto che cosa è successo, però la macchina funziona perfettamente. Siamo sempre colpiti da un qualcosa, ma quello è il cancello di entrata in una scena, non è necessariamente il fatto che poi la scena si fermi lì. La scena, per essere di impatto, deve avere una sua continuità e poi rimbalzare indietro come attenzione. Mi spiego meglio. Siccome la scena è un qualcosa di profondo, quindi un qualcosa che ha una sua terza dimensione nella realtà, in fotografia, dal punto di vista grafico, si ferma alla seconda dimensione. Però noi entriamo nell'interpretazione della foto su un punto, poi il nostro occhio esplora quello che sta intorno, è colpito da qualcosa che sta dietro. Le dimensioni, le proporzioni tra il soggetto iniziale e quello che sta dietro danno l'idea della profondità, perché noi abbiamo il concetto della distanza. Quindi capiamo un uomo a seconda di quanto è grande e riusciamo a percepire, a ipotizzare la distanza di questo tipo di del soggetto l'uno dall'altro. E questo ci dà la profondità di quella che è una scena. Questa è una scena che comunque è quella che ha colto la mia attenzione, perché vedete la postura del cane è molto ma molto particolare, almeno io non ho mai visto tanti cani fare così, forse non ne ho visti tanti, non so, però allungato in questa maniera mi sembrava molto particolare. Ma fine a se stesso la foto poteva essere o un ritratto di questa parte, ma se fosse stata ambientata così come ambientata sarebbe stata vuota, abbiamo un primo livello di composizione, un secondo livello della porta, ma poi questa porta porta qualcosa. E questo qualcosa, se non c'è, ecco che il cervello dice c'è qualcosa di strano, no? Cioè, ritorna qui, ma in qualche maniera è un po' monca la composizione. Ecco che allora il fatto che ci sia una persona dietro aiuta, quindi completa quella che è la lettura della foto, ma ci dà anche il senso della profondità, della distanza, del secondo piano che sta dentro, del cortile che c'è rispetto a quello che è l'entrata e la soglia di casa. Questo però è un attimo, quindi l'occhio fotografico sta nel fatto di dire ok, vedo, faccio una rapida sensazione di, e tutto questo nasce dal fatto di come voi avete educato la vostra visione fotografica andando ad assimilare e captare i lavori di altri, guardando i libri, sfogliando fotografie di altri, guardando scene magari senza fotografare. Spesso nei corsi dico dovete oggi andate in giro e fotografate senza macchina fotografica. Cioè il fatto è di in qualche maniera immaginare quella scena, o addirittura quello che si fa è con un cartoncino, quindi vuoto, immaginate una cartolina, vi create un altro foro all'interno di una cartolina e cominciate a vedere la realtà e a enuclearla, quindi a vederla riquadrata in questo modo. No? Quindi abituare la visione fotografica per capire cosa può essere di tutto quello che vediamo la cosa più importante, o quante di quelle visioni possiamo portare a casa. Gradualmente uno all'inizio, quando fotografa, non vede le cose. Le vede perché magari quello a fianco l'ha fatto, allora va per emulazione e ripete la stessa scena. Però è arrivato dopo, e quindi non coglie neanche la foto che ha fatto quello che del compagno di viaggio, ma coglie un'altra cosa in ritardo. Ma gradualmente, facendo questo tipo di esercizio, si arriva a cogliere tante situazioni di questo genere, che durano pochi secondi, perché poi la persona se ne accorge, il cane dormiva, no, la persona se ne accorge e va via. Senza la donna, la foto ha un diverso impatto. Anche se non è niente di particolare, ma dal punto di vista cromatico è distonica rispetto al resto. E dal punto di vista compositivo, ripeto, da questa profondità, dà un senso alla porta che conduce a qualcosa, altrimenti sarebbe una porta che non conduce a nulla. Vedete che abbiamo questa costante della luce della discoteca sulla sinistra. È il discorso delle linee fisiche che in qualche maniera a livello diagonale portano l'attenzione da qualche parte. E ovviamente c'è anche il discorso delle contrasti cromatici, quindi un certo tipo di monocromatismo in tutto rispetto a quello che è questo colore acceso, il giallo, l'arancione, il fucsia, il rosso, sono comunque colori che accendono, che attirano la nostra attenzione, rispetto a quelli che sono invece colori più pacati, più della terra, che invece spengono e diluiscono quella che è l'attenzione. Ma la diagonalità e la luce che arriva in qualche maniera illuminano questo bambino che probabilmente al mattino non vuole lavarsi, come magari tutti, ma tanti bambini non vogliono fare, che quindi non vedono così bene il discorso di quello che le viene imposto dalla mamma nella situazione. Il colore fa tutto. Certo che ricercare nell'ambito di un cortile, dove comunque vedete ci sono i secchielli, è comunque una cosa vissuta, non è un set preparato a livello fotografico, c'è comunque questa cosa che non so cosa sia, che hanno dell'acqua, del gas o quello che sia. Però se noi in qualche maniera cerchiamo gli elementi fondamentali in diagonale, compositivi, in qualche modo l'attenzione rimane qui, non va a cercare altri dettagli, viene successivamente. Ma il messaggio lo diamo da quel punto di vista. Ecco qui un po' il contrasto. Ecco, tutto quello che dicevamo prima sui contrasti viene fuori in foto di questo genere. Il fotografo deve capire che esistono nell'ambito della medesima festa due forti tipologie di espressioni di spiritualità. Quella più trasgressiva, e lo vedete anche dallo sguardo meno, e anche dalle consuetudini che hanno, quindi fumare continuamente, quindi sono sempre, non sono molto presenti, ma sono orientati nello spazio in un tempo tutto loro, non è quello che voi state vivendo. È un secondo tipo di spiritualità che è invece molto più vicino ai nostri criteri, ai nostri canoni interpretativi, quindi è un santone che quindi noi percepiamo in un certo modo. Quando abbiamo visto queste due opposti dal punto di vista interpretativo di una sacralità indiana, se vogliamo in questo caso induista, no? L'elemento di reportage è quella di coglierla in qualche maniera. Allora, quanto di più impatto se non il fatto di andarli a cogliere insieme, di metterli in rapporto di opposti? E per poterlo fare lo dobbiamo prendere a livello visuale. Quindi dovete avere due soggetti, che non è che li andate a prendere uno o l'altro e li mettete vicini, ma dovete andare in giro a notte che avete questo progetto e vedere, devo vederne due vicini che siano abbastanza vicini tanto da poter fare un certo tipo di foto. Quando li vedete, gli girate intorno, tanto da metterli con un'angolazione in modo che lui non copra l'altro, ma nello stesso tempo uno rimbalza sull'altro. Quando scegliete quello che è l'apertura del diaframma, quindi la possibilità di creare una profondità di campo per capire quanto è leggibile il secondo soggetto che non è a fuoco, dovete sì sfocare, ma non dovete sfocare, questo è l'altro elemento che vi dicevo all'inizio, in maniera tanto selettiva, perché altrimenti non percepite chi ci sta dietro. Quindi dovete in qualche maniera lasciare degli elementi interpretativi che in base alla nostra cultura e immaginazione noi andiamo a completare la leggibilità della seconda immagine. soggetto principale, quindi il nostro cervello dice devo entrare a leggere la fotografia da lì e successivamente vado a capire che cos'è la seconda. Immediatamente cogliamo il contrasto, che è un contrasto di tipo culturale per il tipo diverso di spiritualità che abbiamo detto prima, ma è anche fondamentalmente, probabilmente questo arriva prima, un contrasto di tipo cromatico. Perché noi abbiamo un monocromatismo, quasi fosse un bianco e nero, di questo primo soggetto a fuoco, che contrasta, stride con quello che è invece il policromatismo acceso che attira l'attenzione dell'altro. Quindi il fuoco che ha su questo, ma il fatto che sia in bianco e nero, è controbilanciato dal fatto che questo non sia fuoco, però è un colore che attira l'attenzione. La foto diventa bilanciata, quindi entrambi hanno una loro dignità nella comunicazione che ci danno, e la comunicazione che ci danno è di due opposti. Quindi noi riusciamo a descrivere questo tipo di dualismo che abbiamo visto. Però dovete avere appunto prima l'idea e poi ricercarla nella massa di persone che sta intorno. Cucine, tempio dorato, tanti fedeli, la tradizione è quella di dar da mangiare a questi fedeli, il tempio è grande, come poi il nostro Duomo di Milano rispetto alle altre chiese, e quindi le cucine sono altrettanto grandi. Il concetto della luce che arriva dall'alto, e questo ho dato mezz'ora di tempo per cercare di... c'eravamo chiamati sotto questa luce, e alla fine ci è andato dopo 20 minuti, è venuta fuori una foto di questo genere. Tanto ho avuto il tempo appunto di riuscire a mettere le linee perpendicolari e parallele in un certo modo, e però è sempre il gioco delle diagonali compositive che possono raccontare queste cose. Quindi adesso voglio descrivere quella che è la grandezza di queste grosse cucine in un contesto dove poi dopo uno fa vedere il tempio dorato e così via. Quindi ha fatto una mini storia di quel tempio. Adesso vi faccio vedere appunto solamente degli elementi staccati. Il tema dell'eternità. Noi riconosciamo dei temi universali. Non è la mamma col bimbo, ma è il tema della maternità, la vera tipologia del concetto. Ecco perché più sono universali questi temi, più noi ci identifichiamo, più noi li comprendiamo. E qui c'è il fatto, nel tema della maternità, il fatto di capire che, ad esempio, vedete la distanza delle due teste e il fatto che la luce colpisce questo neonato che è già stato truccato. Quindi in questa parte dell'India truccano appunto già i bambini per evidenziare appunto gli occhi e così via. E poi c'è la gestualità grafica, vedete la mamma come lo abbraccia, come lo tiene, ma è la vicinanza, quindi queste linee virtuali date dallo sguardo, che a seconda di come sono distanti o vicine, completano quello che è un messaggio. Quindi, tema della maternità, ma ci danno anche il tono di questo, quindi quanto la mamma sia coinvolta in questo tema. Qualche altro esempio di questo tipo, poi magari passiamo ad altro. Il tema è quello quindi qui della mercante di pelli, quindi qui veniva, non si vede bene, perché tutto, qua c'è del sangue, quindi dava l'idea del posto dove fossero appunto ammazzate queste bestie e poi tutto ciò che succede successivamente, quindi il discorso dell'accumulo delle pelli, la conta delle pelli e questo genere di cose. C'era un filo di luce, fare questa fotografia è stato difficile per avere un tempo che non rendesse il mosso qua, quindi dovevo attendere che la persona si fermasse per appoggiare le pelli, in quel momento la velocità delle sue braccia, del suo corpo erano comunque minime e anche con un tempo molto lento si è colta la foto senza che fosse mossa. Prendiamo questa, paese musulmano, siamo in Kashmir. Sapete che il Kashmir vuole essere comunque, vuole ritornare con il Pakistan, vuole rimanere con l'India, l'India non lo vuole fare andare via, non perché sia particolarmente così affezionato ai Kashmiri, ma perché in Kashmir c'è la più grossa risorsa del futuro, che è l'acqua dell'Himalaya, che è strategica per l'India. Un paese in forte crescita come l'India, con oltre 1,3 miliardi o 1,4 miliardi di persone, arriveranno 2 miliardi in X numero di anni, non può fare a meno dell'acqua. E ci sono le fonti più importanti d'acqua di tutta la zona, appunto con tutta quella che è la catena dell'Himalaya. Il fatto che questa possa passare strategicamente al vicino nemico Pakistan non può essere accettato. L'India ha sedato questo genere di tendenza che potrebbe esserci per una similitudine dal punto di vista della religione, perché gli indi sono maggiormente induisti e ce ne sono pochissimi di musulmani, mentre invece il Kashmir è puramente musulmano, quindi vorrebbe ritornare con quella che è una religione di quel tipo in Pakistan. E ha messo, ogni due abitanti ci ha messo un militare. Quindi in Kashmir ci sono doppio di popolazione e la metà di militari. Quindi ogni 50 metri voi trovate un militare. Con questo è stata completamente sedata la situazione di questo tipo. Sono persone che non assomigliano assolutamente a degli indiani, ma assomigliano, come vedete, più a un mondo afghano, a un mondo del Pakistan e così via. E questa è una giovane maestrina. Una giovane maestrina che mi aveva colpito per quanto riguardava se volete, ancora più giovane appare di quello che forse è, no? Perché avrà 15-16 anni, ma ne dimostra 14, no? E non è tanto distante da come appare rispetto ai suoi alunni. E era molto timida, quindi... Comunque potete fotografare le donne anche in questa zona, anche se sono musulmane, quindi vestite in questa maniera, con queste lunghe toghe colorate, per proteggerle dal freddo, perché comunque fa freddo in quella zona, e mi piaceva appunto riprendere quello che era l'ambiente delle classi, un po' come quando io ero alle elementari, c'erano tutti questi poster dove c'erano le lettere, gli animali, questo genere di cose, quindi un po' una scuola antica, diciamo. Quindi si intravedono con quel discorso del fuoco selettivo chi sono gli alunni, ma la docente, diciamo la maestra, avevo bisogno di avere un incontro visivo con lei. Alla fine guarda con questa dolcezza. Qui ho usato un'ottica su 35 mm, perché l'ottica, in altre situazioni ho usato dei miglioteli che appiattiscono quella che è la prospettiva del viso. Usando un 35 mm, che è un po' l'obiettivo elettivo del reportage, si riesce ad avere una rotondità del viso che sfugge in un certo modo. E quindi oltre che una profondità di campo, quindi per cogliere l'ambientazione di una certa scena. Lo sguardo è quello che fa la differenza, quindi uno in qualche modo deve dire, devo attendere lo sguardo prima di scattare. Appena lo vede, che quello sguardo in qualche modo incontra la matrice di un'ipotesi che abbiamo in testa, ecco che uno scatta e a volte la porta a casa, a volte no. Però è sempre una progettualità che serve. Andiamo avanti. Ecco, qui invece è uno scatto fatto da lontano. Quindi uno scatto fatto, vedete, con un'ottica completamente diversa, quindi con l'equivalente di un 70-200, ed è uno scatto dove noi non... Mi si chiede, ad esempio, ma tu chiedi alle persone oppure no? In questo caso non è stato chiesto nulla, era una distanza da qua a là, quindi in mezzo c'erano altre persone, quindi io avanzavo con quello che era la macchina fotografica, con un fuoco continuo e continuamente scattavo, lei era sulla soglia di casa, quindi dietro c'è in ogni caso la sua casa, e era comunque, guardava nel vuoto, pensava non si sa che cosa, quindi questo sguardo un po' pensieroso e attento, no? Che colpiva molto. A un certo momento mi ha visto arrivare tra le varie persone, quindi ha decodificato che c'era un soggetto in avvicinamento, e quindi a questo punto cosa poteva fare? Poteva o scappare dentro, girarsi, o di solito si mettono a ridere, quando si mettono a ridere tirano fuori una dentatura che quasi sempre in queste realtà del mondo non è perfetta, ma va ad alterare invece la fisionomia che qui vedete, estremamente simmetrica, estremamente pulita e bella, di questa ragazza. Siamo in Nepal. I contrasti ci contestualizzare quello che è un certo tipo di realtà. Il rosso lo vedete in un certo modo, e la dedizione, questo è il tema un po' della dedizione religiosa, come nel mezzo del nulla, questa si mette lì e inizia a pregare, no? Cosa che noi ormai abbiamo dimenticato come tipo di approccio, però questo lo fanno. Si mette di fronte a un muro e suo cagnolino, quindi che la segue in un certo modo, pare rispettare questo momento, diciamo, spirituale, attende tranquillo e intanto si riposa. C'erano delle criticità dal punto di vista della ripresa, nel senso qui c'è un muro, quindi non possiamo andare di fronte, né possiamo interrompere un momento di questo genere, cioè una certa etica comportamentale porta comunque a rispettare un momento intimo di quel genere. Quindi va sì raccolto, anche perché è bello vedere questo cagnolino fedele che sta vicino e questo rosso, ma ero in una zona dove non avevo una composizione che fosse in qualche maniera bilanciata, perché mi era precluso la possibilità di andare di fronte, anche se non era importante vedere il viso, non ho neanche visto il viso di questa persona. Il problema è che si creava una composizione sbilanciata avendo tutta questa parte ininfluente dal punto di vista fotografico. E ecco che l'entrata di un altro piede, quindi dall'idea che comunque che cosa? Che tutto questo avviene non in un'area di solitudine, ma in un'area di ricercata solitudine. perché tutto intorno le persone camminano e fanno la loro vita, questo piede ci dà questo messaggio, ma lei ha trovato un angolo dove comunque ritrovare il bilanciamento, il collegarsi, parlare con il suo credo, isolandosi da tutto il resto. Quindi, se in qualche maniera siete colpiti dal fatto di guarda questa persona che trova nel mezzo del nulla la possibilità di parlare con il suo Dio da quel punto di vista, no? Ecco che allora dovete aggiungere il messaggio che non era in una chiesa dove c'erano dei loculi che parlavano, ma comunque era nel mezzo di gente che faceva la propria vita. Qui vediamo, ecco qui, raccontiamo un po' la storia dei... Vi racconto un po', quattro fotografie, una mini storia, adesso normalmente ne faccio vedere una decina, ma ve le faccio vedere queste quattro. Qui siamo in una fabbrica di mattoni in Nepal, queste donne trasportano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 mattoni, e vi posso assicurare che un mattone pieno di queste dimensioni pesa, quindi questa donna sta trasportando questi mattoni. Le donne sono giovani, ma sono anche donne comunque avanzate dal punto di vista dell'età. Lo trasportano con questo sistema, vedete, di mettere sulla fronte, quindi mettono questo genere di corda e quindi riescono ad avere una specie di fardello che, aiutandosi con la schiena, per trasportare tutto il peso. Le portano via dalla fornace, quindi questa fornace dove erano state messe prima questi mattoni, secondo questa fisionomia, vedete, di lasciare delle feritoie in modo che l'aria calda creata dalla fornace entra dentro e quindi secca i mattoni e poi dopo vengono ripresi. Alla fine di quello che è la loro giornata, queste donne vengono pagate, ma vengono pagate per ogni passaggio di trasporto con quello che è un timbrino. Quindi ogni timbrino è un passaggio e corrisponde a certi soldi. Non prendono contanti. I contanti li prendono i loro mariti, che vanno a prendere i soldi successivamente portando tutto questo, quindi loro hanno lavorato. I mariti li prendono quelli che sono i soldi da loro guadagnati e decidono loro come fare. Normalmente li buttano nel vero e qualcosa d'altro. Però questo è un esempio. Nel mondo, nel 2015, come eravamo, questa era la situazione che arriva. E lei mostrava con estrema... era molto contenta e orgogliosa di mostrare quanti passaggi avesse fatto durante il giorno. Quindi, e comunque, ecco, l'altro aspetto che a me ha lasciato così basito era il fatto che, malgrado respirassero tutta questa micropolvere, e malgrado tutto questo lavoro fosse veramente pesante, vedete, hanno un sorriso. Questo è un altro aspetto per cogliere due tipi diversi, no? Dove voi avete un'intimità, dove noi andiamo, vedete come, guardate la differenza. Questa guarda in macchina, in qualche maniera noi stiamo slegando l'aspetto delle cicatrici che ci sono dallo sguardo, quindi stiamo mettendo due messaggi, ma il problema è che stiamo depotenziando entrambi. In quest'altro scatto invece noi stiamo rafforzando un messaggio. Perché è lei stessa che ci dice cosa dobbiamo guardare. E dietro poi possiamo raccontare la storia di queste cicatrici, che sono comunque elementi di bellezza considerati come tali. Però vedete che come la scelta di un certo tipo di composizione, ve lo faccio rivedere, depotenzia o rafforza quello che è un messaggio, a distanza di un secondo. Quindi questo genere di educazione allo sguardo, di educazione alla raccolta di quella che è una sfaccettatura di situazioni, è quella cultura fotografica che solamente con la pratica, ma anche con un'alimentazione corretta dal punto di vista fotografico, nel senso di andare a vedere fotografie, andare a vedere mostre, guardare libri, guardare immagini di altri, porta gradualmente a colmare, a creare quella che è una rete di potenziali tessere che poi noi andremo a cogliere e a riempire. Più noi facciamo questo genere di sforzo, più noi riusciamo ad avere quello che è un certo tipo di risultato. Questo era un po' il discorso in generale che mi scuso di non aver potuto fare con una cromia corretta. Ed è un po' quello che ho messo anche un po' di idea per presentare quello che è il nuovo libro, dove ho raccolto tante di queste foto, quasi tutte quelle che avete viste, c'è una centinaia di foto, e dove ho un po' spiegato questo genere di approccio alla fotografia o meno. Si posso avere le luci e magari ci sono delle domande? Scusatemi ancora.
Vedendo, ho avuto la fortuna di vedere qui, quindi lo so io, perfetto. Ecco. Hai usato per caso della sottoesposizione?
Sempre selettivo. Tutto impostato su un discorso di esposizione per quanto riguarda le alte luci, quindi non bruciare le alte luci. Fatto fondamentalmente per quello, sì. Prego.
La mia curiosità era rispetto a come e quanto ci vuole per, come si può dire, entrare in contatto con queste persone quando non si ha la possibilità di stare lontani, chiaramente. Come si riesce poi magari a farsi accettare, no?
Allora, una foto deve prima nascere nella testa e poi con la macchina fotografica. La macchina fotografica non è altro che lo strumento per realizzare quello che tu desideri. Tutti noi abbiamo una nostra così ritualità nei nostri gesti, nel nostro modo di esprimersi. Allora, io ti sto guardando e tu guardi me e noi ci stiamo relazionando in un certo tipo, ma nello stesso tempo in fondo magari stanno avvenendo altri tipi di mimiche, molto più naturali, perché non si sentono osservati. Se tu hai la possibilità, stando in un angolo oscuro in qualche maniera, e cerchi di osservare questo tipo di gestualità, vedrai che ci sono delle ricorrenze nel toccarsi i capelli, nel toccarsi la barba, nel toccarsi gli occhi, nello sfregarsi in un certo modo e così via. E ognuno di noi ha questo tipo di movimenti, no? Alcuni ti interessano, altri non ti interessano. Di quelli che ti interessano, ecco che ne fai, incominci a fare nel nucleare quelli che sono i soggetti che potrebbero essere interessanti. E allora decidi come approcciarli. Prima di tutto senza essere visto. Quindi con scatti da lontano di un certo tipo, perché lo zoom in viaggio è nettamente importante. Poi arriva un punto in cui ti devi manifestare, cioè quella persona è fotografata da te. E lì inizia un qualcosa di questo genere. O è partecipativa, ma avviene, questo c'è, ma però non è più nella sua mimica naturale. Mi comincia a sorridere e diventa banale. E allora devi attendere molto più tempo affinché si rilassi. Cioè, deve ritornare a fare la vita che stava facendo prima. E tu ti metti in disparte. A questo punto sei accettato e riesci a ricogliere le cose. Però c'è un momento di mezzo che di solito è banale. Dimmi.
Lei scatta in priorità di diaframma, priorità di diaframma?
Prevalentemente in priorità di diaframma o in manuale. Quando sono in priorità di diaframma gioco con le compensazioni sopra e sotto esposizione. Se sono in manuale blocco quello che è il tempo minimo che mi serve e a questo punto scalo tutto il resto. Oppure se sono con un discorso di diaframma per quanto riguardava quegli scatti che vedevi prima, quindi un fuoco selettivo, quindi sì, sfocato, ma quanto sfocato, perché quindi uso il tastino per vedere che tipo di sfocatura sto tenendo.
Ma nella foto dove era attivato il cane con la persona nello sfondo, lei ha scattato in priorità di diaframma, ma più che altro no. per la velocità del fatto che la persona potesse entrare nella...
No, questa è una foto fatta in street di sera, quindi ritorno da un gatto in India. Il fatto di quindi quando sei in street di sera quello che fai è ogni quarto d'ora vai a settare e fai uno scatto di prova per vedere se sei più o meno in linea con la luce che c'è in quel momento. Ti tieni quello che è il punto di messa a fuoco decentrato per avere già una composizione se devi scattare di colpo distinto che la prendi. Il problema è che qui mancava luce perché siamo in una strada stretta e di sera va giù drammaticamente la luce, quindi non sono stato a pensare a quanto mi servisse di profondità di campo. Avevo comunque un'ottica ampia, quindi abbastanza di medio grand'angolo, che dal punto di vista nativo già ha una sua profondità di campo. Non potevo accentuarla chiudendo ulteriormente il diaframma perché non avevo luce. Se no avrei dovuto giocare o sui tempi o sulla sensibilità. Ero già al limite. Ogni 10 minuti, quando è sera, poi ti va via di colpo, no? Quindi tappe, cale, poi alla fine non ce la fai più a starti dietro. A quel punto o non fai la foto, adesso sempre di più con le macchine moderne, fai il video che ha bisogno di meno sensibilità.
Prego. Gli indiani sostenevano che i fotografi rubassero loro l'anima. che spesso impedivano di farsi fare le fotografie. Lei nella sua lunga carriera ha avuto dei problemi in questo senso, ha rischiato andando in zone...
Ma non è così, non sono così un eroe, se sono tutto sommato questo l'ho sfatato questa cosa, magari può venire fuori una situazione di quel tipo, ma vi assicuro che non sono mai stato in grosso pericolo. In ogni caso, sì, c'è, non è solamente in India, ma in tutte le popolazioni, ad esempio, al di sotto del Nilo, lungo il Nilo e così via, quindi può essere l'Etiopia e così via, tu fotografando rubi un qualcosa. In certe culture tutto questo deve essere compensato, ma non perché sia un fatto moderno, ma proprio compensato con un dono, ad esempio in certi posti dai un dono oppure lasci dei soldi e così via. In altri casi, se non si vuole, va rispettato, cioè si deve esistere. Adesso, pensiamo alla nostra cultura, tu vuoi fotografare in Cina, se quello smette va bene, se continua a fotografarti tu la fini il cavolo, quindi questo va rispettato. Ci sono tanti soggetti, va così, insomma, è il presidente che sta fotografando. Ma comunque nell'etica di approccio ci deve essere fondamentalmente questo: rispettare se c'è un no ben chiaro e manifesto, la mimica te lo dice indipendentemente dal tono di voce con cui ti dice qualcosa. Quando è scattato, se puoi condividere, nel senso far vedere qualcosa o meno, non prendere, scappare, andare via, specialmente se lo scatto è stato rubato e lui si è accorto che gli hai fatto la fotografia dopo che gliel'hai fatta, poi senza che lui fosse condiscendente, quindi condividere, perché altrimenti lasci un brutto ricordo per tutti gli altri fotografi che arriveranno, insomma. E quasi sempre condividere il tipo di scatto, almeno che non hai preso uno scatto schifoso, l'hai peggiorato, quindi la sua percezione riflessa dice oddio, questo mi ha preso in una posa bruttissima e quindi quello dà fastidio a tutti, ed è così, lo vedete immediatamente, perché se è venuto bene si sente tutto orgoglioso e così, se è venuto male riguarda così, allora a questo punto un motivo in più per ripeterlo e per cercare di farlo. C'è da stare attenti a volte con delle banalità che però sono importanti. Fotografate un bambino, ne fotografate solo uno perché secondo voi è più bello, più espressivo rispetto all'altro, e create quello che è un problema esistenziale a un fratellino o all'altro che magari poverino gli manca un dente in quel momento ed è nato così. Quindi va comunque avuto, bisogna avere un certo tatto nell'approccio, no? Quindi poi magari fate 10 voti a uno e 2 all'altro, però li fate vedere a tutti e due. Ma in tantissime culture, tranne che da noi che quando fotografiamo i bambini, magari chiamo i carabinieri immediatamente, il fatto di fotografare i figli, la prole e così via, è un senso di che viene percepito come un fatto positivo, non negativo.
Grazie. Positivo.
Sì, a volte te li mettono lì in quella maniera. Vediamo se ho qualcosa da farvi vedere di...
Una domanda. Qualche anno fa noi abbiamo fatto un workshop.
Sì.
E mi sembrava che eri molto orientato più sulla natura.
No, no, c'è anche la natura qua.
No, sicuramente, perché ho visto anche su Oasis, esiste. Però non avevo mai visto questa tua focalizzazione su invece sulla parte di reportage. È qualcosa che hai aggiunto.
No, sempre avuta. Beh, adesso vedi, faccio vedere, insomma, questi sono gli ultimi scatti, anche in quel film, ho messo dentro anche realtà di luci, interpretazioni un po' diverse, no? Adesso faccio vedere qualcosa, dobbiamo andare a riprendere dove sono, perché questi esempio sono ultimi scatti fatti, anche qui non si apprezza più di tanto, ma con luci sempre soffuse e così via e tutto, e andare a riprendere un po' l'anima di quello che... No, questo è fatto in pieno giorno. Questo è fatto in pieno giorno giocando sulle sottoesposizioni. E si vede bene qui, insomma, è un pochino... Nel libro, ecco, vi posso far vedere una cosa, quello che è la situazione. Questo libro è stato fatto come autore dell'anno, appunto quest'anno come realtà, e è una monografia per cui è raccolto sia l'anima, se volete, di reportage, che quella di, ecco, qui vedete, sia quella di tipo naturalistico, qui ci sono scatti anche molti fatti qualche mese fa, quindi c'è sia la parte che avete visto adesso, quindi queste sono la doppia pagina, quindi sempre con i colori minaccia, ma... quindi molti degli scatti che vi ho commentato prima, sia gli aspetti dal punto di vista naturalistico. Ci sono circa 100 fotografie, in questo un po' di tutti i tipi. Questa è la foto che è stata appena premiata alla Wildlife a Londra, insieme a questa, il secondo
giorno. 17.
Sì, quella là, sì, anche quella. Sì, sì,
quella che ci giorni fa. È 2016.
La prossima anno la vedrete, se non si Roberto la porterà in Italia. Quindi c'è un po' tutto da questo punto.
Che cosa fa la più grande? Cioè, no, perché è sempre dietro di un anno.
Certo, sì, sì. In realtà è solo Londra la fa nell'anno giusto, tutti gli altri la
successivamente. Bene, io spero di avervi dato un po' di indicazione, un certo tipo di visione da fotografare. Chi fosse interessato al libro posso fargli la dedica, sono qua e grazie, scusate ancora.
Mi sembra opportuno che parlo a nome della Casa della Cultura. Il problema tecnico
si
è verificato oggi nella giornata di sabato quando non c'è nessuno. Purtroppo stasera ci siamo trovati la patata nel momento dell'ingresso. Ci scusiamo, e insomma, la responsabilità è nostra.
Scusate, che adesso però quasi comunicare, come scendere.
Grazie.
Grazie, ciao. Sì, sì, è stato in Afghanistan, c'era anche la Natalina. Sì, sì, esatto, sì.
E mi diceva che ha partecipato al suo
tempo. C'è che il sito di... Sì, c'era la mail, anche nel sito di Radice c'è l'elenco dei piani che faccio. Comunque le lascio anche la visita adesso un attimo che è in assoluto. Con Natalina andiamo via adesso. Partiamo domenica. No, andiamo in Manitoba e poi nel New Mexico a Albuquerque a fare.